Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno e benvenuti da Corinne Zaug.
E da Luisa Nitti, insieme per una nuova puntata di Chiesa in diretta.
Apriamo con un servizio sul caso che sta facendo molto discutere in Vaticano. Il libro sul celibato dei preti, pubblicato inizialmente a firma del cardinale Robert Sarà e del papa emerito Ratzinger.
Ratzinger che ha però chiesto pochi giorni fa di ritirare la sua firma dal testo. Vedremo perché.
A seguire due interviste che ci porteranno a Berna.
Esatto, la prima con David Lloyd Wheeler, che negli ultimi 5 anni ha diretto la Casa delle Religioni di Berna, una realtà di grande interesse.
La seconda intervista invece con Caterina Hayden tratta dei conflitti religiosi e della loro gestione. È l'obiettivo di un nuovo programma interdisciplinare nato presso l'Università di Berna.
Chiuderemo la puntata parlando della Domenica della Parola di Dio, indetta da Papa Francesco.
Ma iniziamo, come detto, dal libro che tante polemiche ha scatenato in questi giorni tra le varie anime della Chiesa Cattolica. Si intitola Dal profondo del nostro cuore e vede in copertina le due foto e le due firme del cardinale Robert Sarà e del papa emerito Benedetto XVI. È così, Don Italo Molinaro?
Buongiorno Corinne, sì e no, perché proprio qui sta il problema. Sarà afferma di aver concordato tutto con Ratzinger, ma l'entourage del Papa emerito ha smentito, chiedendo anzi di ritirare la firma di Benedetto. La frittata comunque era fatta e servita, perché il libro interferisce con questioni delicatissime che proprio in queste settimane Papa Francesco sta esaminando. Per capirci qualcosa in più della posta in gioco, ho interpellato il vaticanista di Repubblica, Paolo Rodari.
Il cardinale Robert Sarà, africano, è in Vaticano una personalità importante perché guida la congregazione che si dedica alla liturgia. Fu portato in quel ruolo da Benedetto XVI e sta continuando e continua con Francesco. È un cardinale di vedute conservatrici, affezionato al rito antico, alla messa in latino. È un cardinale molto legato a Benedetto XVI e il suo intento io credo che sia sincero, nel senso che lui effettivamente crede in quello che fa e cerca di portarle avanti, come dice lui, non contro Francesco ma perché effettivamente ci crede. Il problema è che il mondo che c'è dietro il cardinale Sarà forse un pochettino lo usa per i loro interessi e in particolare non sono arrivati a comprendere, senz'altro Sarà non l'ha compreso, che far uscire un libro in questo momento senza che Papa Francesco si sia ancora espresso sul tema del celibato all'interno dell'esortazione post-sinodale, cioè che segue il sinodo dei Vescovi che deve uscire fra qualche settimana, può essere letta ed è stata letta come un tentativo di influenzare il Papa regnante a esprimersi in una certa linea rispetto a questo stesso tema.
Lo staff di Ratzinger sembra voler declassare la vicenda a malinteso, però le lettere di Benedetto che Sarà ha mostrato sembrano provare che Ratzinger sapeva. Che cosa pensare, Paolo Rodari?
Le lettere che il cardinale Sarà ha mostrato evidenziano che Joseph Ratzinger era consapevole che dava un testo al cardinale Sarà, del quale testo poteva farne l'uso che ne voleva, però probabilmente non era stato chiarito che questo testo di Joseph Ratzinger sarebbe sì uscito in un libro, ma un libro firmato dallo stesso Ratzinger. Questo secondo me è stato l'equivoco sul quale il segretario di Ratzinger, Geswein, non ha vigilato fino in fondo a dovere. Diciamo, se il libro non faceva rumore probabilmente non sarebbe successo nulla. Il problema è che Le Figaro 3 giorni fa ha anticipato questo libro, mandando tra l'altro le anticipazioni un po' a tutti i media del mondo, ed è chiaro che i giornalisti specializzati, sapendo che Francesco sul tema del celibato ancora si doveva esprimere, hanno letto questa uscita come un tentativo di influenzare il Papa regnante. Al Mater Ecclesiae, dove abita il Papa emerito, si sono spaventati e Ratzinger ha fatto l'unica cosa che forse poteva fare, cioè dire: io è vero sostanzialmente alla fine che ho dato questo contributo, ma non pensavo che era un libro firmato da me.
Lo staff di Ratzinger ha chiesto di cambiare la copertina del libro al centro delle polemiche e di chiarire che il Papa emerito ne ha scritto solo una parte. Di fatto però abbiamo due big considerati antiriforme che interferiscono nel dibattito sul celibato dei preti. Con quale conseguenze, Paolo Rodari?
La prima conseguenza sarà che il Vaticano dovrà rivedere, ai sensi del diritto canonico, la figura del Papa Emerito. Già dire Papa Emerito in verità è sbagliato, nel senso che secondo molti canonisti, e questa è un po' la linea che sta passando in Vaticano, il Papa Emerito deve diventare come il vescovo che lascia la sua diocesi e diventa vescovo emerito. È invitato a ritirarsi, rimane a abitare in diocesi se si mette d'accordo col vescovo che gli subentra, ma sostanzialmente non può intervenire, di fatto non interviene mai con interventi sul magistero del suo successore. Questo invece sta accadendo e quindi questa figura dovrà essere rivista da una commissione probabilmente che cerca di stabilire quali sono i ruoli e i limiti di questa nuova figura, perché la sensazione che tutti hanno è che in futuro di papi emeriti ce ne potranno essere anche altri.
Però tra i fedeli c'è sconcerto, l'immagine è di una grande confusione dove addirittura si gioca sporco.
L'immagine che la Chiesa sta dando non è bella. D'altronde però la Curia Romana è sempre stata un po' teatro di scontri, perché è un'istituzione sostanzialmente ancora molto maschile, quindi molto verticale. C'è tantissima brava gente che però non appare, e qualche persona che invece trama anche per ragioni di potere, diciamo, e queste cose poi quando escono creano molto sconcerto e molto scandalo. Io credo che in questa situazione vi sia un'opposizione a Francesco, piccola ma molto combattiva, che ha cercato e sta cercando di usare il Papa Emerito contro Francesco per interessi propri, mostrando sempre come il Papa regnante Francesco e il Papa Emerito siano teologicamente all'opposto e quindi creando divisioni. C'è qualcuno che da una parte o dall'altra cerca di usare di fatto i due pontefici per interessi propri, questo è il problema. Probabilmente chi sta vicino al Papa Emerito e anche chi sta vicino al Papa regnante dovrebbe forse vigilare di più.
Al momento delle dimissioni Ratzinger aveva promesso di ritirarsi nel silenzio e nella preghiera. Secondo lei Benedetto si considera coerente?
Non fino in fondo. Se lui si fosse ritirato e avesse scelto di tornare un semplice vescovo con la talare nera, anche dal punto simbolico dell'immagine sarebbe stato tutto diverso. Invece lui ha scelto di rimanere vestito di bianco. Come dire, io rinuncio all'esercizio ma rimango Papa, in fondo. Non il Papa regnante, ma Papa. E questo è, secondo me, il problema. Quindi secondo me c'è un nodo non risolto in lui, io credo. Questa ovviamente è una mia opinione personale.
Come annunciato all'inizio della trasmissione, oggi due servizi ci portano a scoprire alcune realtà ecumeniche ed interreligiose.
Iniziamo con la Casa delle Religioni di Berna, nata 5 anni fa, un tetto comune per le religioni. Ma la sfida del dialogo non sempre è facile.
Paolo Tognina ha curato l'intervista con il direttore della Casa delle Religioni, David Leutwiller.
Succede solo nella Casa delle Religioni di Berna. Buddisti, induisti, musulmani e cristiani pregano tutti sotto un medesimo tetto. Sono 8 le comunità di fede che dal 2014 convivono, dialogano, organizzano manifestazioni ed eventi nel centro che sorge sulla Europa Platz. Direttore della Casa delle Religioni è stato, fino alla fine dello scorso dicembre, il teologo evangelico David Leutwiller. Con lui vogliamo tracciare un breve bilancio dei primi 5 anni di attività. David Leutwiller, ma la Casa delle Religioni non costituisce in un certo senso un progetto utopico?
Ja, weil es einfach sehr clever aufgeleistet ist worden. In Bern ist es nicht so wahnsinnig utopisch, sondern ziemlich pragmatisch.
Il fatto che questo progetto sia stato realizzato a Berna ha fatto sì che non abbia un carattere troppo utopico. La Casa delle Religioni è nata e vive con uno spirito molto pragmatico. E questo contribuisce certamente al suo successo. L'idea è nata intorno al 2000 e poi ci sono voluti 14 anni per concretizzarla. È stato un processo faticoso che fin dall'inizio ha richiesto la costruzione di legami, di contatti, di rapporti di fiducia. Quel lungo processo è stato necessario per imparare a vivere insieme e ad affrontare insieme problemi e tensioni. Non è stata un'idea calata dall'alto. Altri progetti, in altre città, funzionano in quel modo, ma mi domando se davvero potranno durare.
La Casa delle Religioni accoglie comunità e persone che sono comunque già disposte al dialogo, ma i fondamentalisti, quelli, non ci sono. Non è un limite di questo progetto.
Ja, die Fundamentalisten, die sind wirklich schwierig zu erreichen.
Beh, è difficile coinvolgere i fondamentalisti, i più radicali. E questo vale per tutte le religioni. Eppure ritengo che in tutte le comunità che sono presenti nella Casa delle Religioni ci siano diverse correnti, dai più moderati e liberali ai conservatori. Questo mi sembra un aspetto importante. I credenti che frequentano la Casa delle Religioni possono scegliere di partecipare solo alle cerimonie della propria religione, senza dover entrare nei locali delle altre comunità di fede. Soprattutto nei primi anni abbiamo sottolineato fortemente questo aspetto, perché ciascuno potesse trovare nella casa un luogo dove praticare la propria religione. E questo ha fatto sì che qui si ritrovino diverse tendenze e diverse correnti.
Otto diverse comunità di fede vivono, pregano, mangiano, celebrano i loro riti sotto il medesimo tetto e ciascuna ha il suo Dio. Come avete fatto a mettere insieme tutte le diverse divinità?
Il nostro sforzo principale non consiste nel voler mettere insieme le diverse divinità. Al centro del nostro progetto c'è l'essere umano, la nostra umanità, che ci rende così simili. Questo è ciò che ci unisce. Non pretendiamo che le divinità si uniscano, non le vogliamo ridurre a un solo denominatore. Poi può succedere che ci scopriamo vicini anche nella nostra religione. Ma non è questo il cuore del nostro progetto.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin.
A proposito di spazi, visitando la Casa delle Religioni di Berna sull'Europa Platz, colpisce il fatto che il tempio indù è molto grande, 800 metri quadrati. La moschea è un po' più piccola, misura 500 metri quadrati. Altri spazi sono più piccoli ancora. Non ci sono state discussioni e attriti sulla distribuzione delle superfici.
Momo, Krach ist der Motor, Krach ist Benzin in dem Haus.
Ma certo. I litigi sono il motore, sono il carburante che permette di andare avanti. Le soluzioni migliori si trovano proprio quando qualcuno non è contento e si lamenta. Perché allora si parla di cose che stanno veramente a cuore alle persone. Chi non bisticcia mai, forse, non ha nulla a cui tiene davvero. Spesso dobbiamo anche chiederci se davvero abbiamo scavato a fondo, se siamo andati o meno fino alla radice del problema. La giustizia non consiste sempre nel dare a tutti la medesima cosa o la stessa quantità. Nella Casa delle Religioni la giustizia significa dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Cerchiamo di capire che cosa serve a ognuno e su quella base abbiamo cercato di trovare soluzioni.
Negli ultimi anni il panorama religioso svizzero è diventato sempre più plurale. La Casa delle Religioni è in qualche modo anche una risposta a questa nuova realtà.
La situazione diventa più interessante, più variegata. Viviamo ormai in un mondo che per certi versi è sempre più piccolo. Da 10-15 anni con internet ci siamo enormemente avvicinati gli uni agli altri. I media ci forniscono una quantità incredibile di informazioni. I nostri figli stanno crescendo in un mondo nel quale è sempre più necessario conoscere gli altri e imparare dagli altri. E dunque non possiamo fare altro che entrare in questo processo di apprendimento e anche chiarire quale sia la nostra identità.
Restiamo a Berna con il prossimo servizio curato da Gael Kurtens. Presso l'università è stato istituito un nuovo programma interdisciplinare che ha l'obiettivo di studiare la storia dei conflitti religiosi per meglio gestire quelli presenti e futuri.
Il programma coordina il lavoro di una quarantina di ricercatori e ricercatrici provenienti da molti paesi, un filone accademico unico nel suo genere in Europa.
Ne abbiamo parlato con la direttrice Katharina Hayden, pastora evangelica e storica del cristianesimo.
La capitale svizzera, Berna, si sta rivelando essere un vero e proprio laboratorio a livello europeo di questioni legate al tema religioni, politica e risoluzione dei conflitti. Alla Casa delle Religioni, unica nel suo genere in tutta Europa, e alla City Kirche, che è la più longeva comunità interreligiosa nel vecchio continente, si è aggiunto da un anno e mezzo un ambizioso progetto accademico interdisciplinare. Parliamo del programma Interfacoltà di Ricerca dell'Università di Berna su religioni e conflitti, strategie di gestione. Può lo studio della storia, della teologia, della psicologia o della giurisprudenza svelarci qualcosa sulle dinamiche tra religioni e conflitti? E quali strategie di risoluzione dei conflitti mettere in campo quando ad alimentarli sono appunto le religioni? Ne abbiamo parlato con la teologa e pastora evangelica Katharina Hayden, docente di storia antica del cristianesimo e delle relazioni interreligiose, a capo del programma di ricerca dell'Università di Berna, che in inglese è intitolato Religious Conflicts and Coping Strategies, anche questo unico in Europa. Professoressa Hayden, come dobbiamo intendere il termine coping strategies, che tradurrei con strategie di gestione dei conflitti religiosi?
Das Gute am Begriff oder Konzept Coping ist.
La cosa interessante del termine coping è che si può fare una distinzione tra le diverse possibilità di gestione dei conflitti. Si va dalla semplice osservazione alla rielaborazione del conflitto, fino alla consapevolezza che esistono cose che non si possono cambiare. Con questo approccio si può meglio individuare dove la religione diventa un problema. E questo può accadere a livello emotivo, rituale o interpretativo. E poi si può capire meglio dove le stesse religioni sono invece foriere di risorse proprio per la risoluzione dei conflitti.
Ai progetti di ricerca del nuovo programma Interfacoltà dell'Università di Berna collaborano teologi, filosofi, storici, giuristi, psicologi, antropologi, politologi, esperti di comunicazione, studiosi di ebraismo e islam e germanisti. In tutto una quarantina di persone a maggioranza femminile e provenienti da diversi paesi. Katharina Hayden, ma i conflitti religiosi diventano conflitti solo quando sono anche violenti?
No, direi che nella dinamica dei conflitti la violenza è segno di escalation, ma in Svizzera, come in Europa, abbiamo molto raramente conflitti veramente violenti. Eppure non possiamo affermare che nella nostra società non esistano conflitti che non abbiano una natura anche religiosa. Quindi parliamo anche di prevenzione e di come andrebbe costruita una società capace di gestire i propri conflitti. Tra l'altro, per noi il conflitto non è soltanto negativo. I conflitti aiutano anche a costruire le società. Ne abbiamo bisogno. Certo, parliamo di quelli non violenti, ma solo grazie alla conflittualità la società può continuare a svilupparsi e progredire. E poi c'è la distinzione fra violenza fisica e strutturale, che ovviamente è importante in questo contesto, ma non serve che ci siano in gioco delle armi perché si possa parlare di conflitto.
Es fängt nicht erst dann an, wenn Waffen im Spiel sind.
Nella Casa delle Religioni, per esempio, è possibile osservare molto bene come dal basso, dai bisogni delle persone coinvolte, in fondo si ripropongono costantemente conflitti che vanno gestiti in modo costruttivo.
Ma non è quello che potremmo chiamare semplicemente dialogo interreligioso?
Parlerei piuttosto di convivenza. È quello che fanno giorno dopo giorno. In fondo, vivono semplicemente uno a fianco all'altro.
Beh, la Svizzera è molto ferrata da questo punto di vista.
Per questo si dice sempre che la Svizzera ha un importante contributo da dare nello studio sui conflitti. Dunque, le comunità di fede della Casa delle Religioni vivono uno a fianco all'altra. Non praticano i loro rituali insieme, ma in mezzo ai cinque spazi culturali si trova non a caso la sala del dialogo, che le collega tutte. Questo mostra bene come il dialogo sia soltanto un aspetto della convivenza, ma nelle sale di culto si celebrano rituali dove non si dialoga.
Si può dire che la buona gestione dei conflitti, in fondo, dovrebbe permettere la pace religiosa e quindi la coesione sociale?
Direi di sì. Per questo serve nelle nostre società secolarizzate la consapevolezza che la religione non è scomparsa dal mondo, cosa che si è pensato per un periodo, ma poi si è visto che la religione è tornata anche in modo violento, addirittura minacciosa, e ora si tratta di prenderne atto e dire: la religione c'è e può anche contribuire alla società e può far star bene le persone, e credo che possa essere veicolo di scambi su temi che non hanno per forza una connotazione religiosa. Ed è questa una questione che ormai è molto importante anche a livello politico. Si comincia a percepire che gli attori religiosi non sono sempre soltanto fonte di problemi, ma che invece vanno coinvolti quando si vogliono affrontare conflitti che hanno dimensioni religiose.
Per rimanere in tema, per chi il 7 e l'8 febbraio è a Berna, segnaliamo la conferenza Versöhnt Leben, Vivere Riconciliati, un incontro copromosso da varie università e chiese cantonali che si occuperà di processi di riconciliazione nella Chiesa, nella società e nella politica, senza dimenticare anche l'approccio cristiano quando si parla di perdono e riconciliazione.
Per iscriversi basta andare su www.versöhnt.ch. La conferenza sarà preceduta il 6 febbraio da una serata pubblica ad ingresso libero alle 17.30 presso l'Università di Berna nell'edificio UNIS.
Uscire dall'individualismo, aprire alla solidarietà, questo e altro ancora fa la parola di Dio nella vita delle persone. Lo afferma Papa Francesco, che ha indetto per domenica prossima la Domenica della Parola di Dio.
È la prima volta di questa nuova giornata che cade tra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e il giorno della memoria, quindi in un contesto ecumenico e di condivisione con l'ebraismo. Don Italo Molinaro ne parla con un ospite.
Noi siamo figli tuoi, nel mondo diffonderemo il tuo verbo per tutta la vita, fra tutte le genti, perché la tua luce.
In tanti anni di vita personale, familiare, professionale, la parola di Dio contenuta nelle scritture è stata, per quel che è possibile, il punto di riferimento che mi ha consentito di fare certe scelte e che mi ha impedito di farne altre.
Insegnamento universitario, ricerca, divulgazione. Ernesto Borghi, fondatore e presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, alla base del suo instancabile impegno, ha un amore senza riserve per quello strano libro che è la Bibbia. Professor Borghi, buongiorno, benvenuto a Chiesa in Diretta.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
È giusto chiamarla libro, la Bibbia?
Possiamo chiamarla un insieme di libri, ciascuno dei quali è nato per conto suo e che successivamente sono stati riuniti complessivamente in quello che è il libro che noi teniamo tra le mani ormai da molto tempo.
Se non potessimo chiamarlo solo libro o insieme di libri, come lo chiamerebbe? Come lo definirebbe?
La storia d'amore fondamentale tra Dio e gli esseri umani, secondo la prospettiva che va dalla cultura giudaica alla cultura cristiana.
E nell'ottica di un non credente, cosa potrebbe rappresentare questo libro?
Un punto di riferimento etico importante, ma anche un punto di riferimento estetico significativo. L'esempio più classico che viene fatto è il Cantico dei Cantici.
Come interpretare, Ernesto Borghi, la decisione di Papa Francesco di indire per domenica prossima, 26 gennaio, una Domenica della Parola di Dio?
Ogni domenica è, per tutti coloro che partecipano ai culti, una domenica della parola di Dio. Però il fatto che in una domenica specifica si metta l'accento importante, fondamentale, sul rapporto tra la parola di Dio e la vita delle persone, in modo più specifico, è estremamente fondamentale, perché sappiamo che in tante celebrazioni la vita sembra obiettivamente un po' lontana.
Cioè la sua è una critica a come si celebra la liturgia, per esempio, cattolica in questi tempi.
Se io penso alle messe a cui partecipavo quando ero adolescente e alle messe a cui partecipo oggi, certamente dal punto di vista del rapporto con i testi biblici c'è stato un salto di qualità significativo. Però certamente l'idea che tante celebrazioni, non tutte, molte possono essere molto positive e molto significative, ma tante altre siano rigide, lontane dalla vita, è un dato di fatto che sperimentano in particolare le giovani generazioni di oggi.
nei suoi sogni, ma in fondo anche nei sogni della sapienza educativa di tutte le chiese, che cosa potrebbe diventare la parola di Dio nell'esperienza dei credenti?
L'obiettivo fondamentale è che liturgia, catechesi, attività caritative, ogni attività di carattere formativo, se parte come punto di riferimento dalla Bibbia nella sua radice, può poi davvero articolarsi in forma estremamente ampia. Certo, io posso leggere anche la Bibbia in modo fondamentalista e quindi andare lontanissimo da questo obiettivo, ma posso leggere la Bibbia nel rapporto stretto dal testo in sé al testo per la vita di tutti e quindi innervare in questo modo qualsiasi attività della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica. Se noi pensiamo al Vangelo della Domenica della Parola di Dio, il Vangelo di Matteo 4, 12, 25, e vediamo come nella parte finale di quel brano si dica in poche parole qual è il senso della presenza di Gesù, cioè l'insegnare nelle sinagoghe giudaiche, il predicare il Vangelo del Regno e guarire da infermità e malattie tante persone, vediamo come questa vicinanza tra parole e azioni del Dio di Gesù Cristo alla vita delle persone è l'asse portante di qualsiasi discorso che si voglia fare per persone che guardano alla Bibbia come un punto di riferimento importante per la loro vita.
E secondo lei oggi, in questo tempo, qual è il messaggio principale che dalla Bibbia proprio viene per la nostra attualità?
Un messaggio di grande pluralità, di grande attenzione al fatto che ci sono tante differenze, ci sono tante distinzioni tra le persone. Queste differenze, queste distinzioni possono essere, se messe in dialogo, costruttive per tutti, gli uni verso gli altri, secondo un dialogo che non è omogeneizzazione all'altro, ma che è mettere in gioco quanto di bello e di buono si ha per il bene degli altri e viceversa. Allora, in questo quadro, la pluralità che noi troviamo nei testi biblici, dalla Genesi all'Apocalisse, può essere davvero un grandissimo invito a non pensare di avere la verità in tasca, ma a cercare costantemente la verità della vita delle persone nel dialogo e nel confronto, in particolare con questi testi.
La Bibbia potrebbe sembrare anche proprio uno strumento identitario.
Certo, perché la Bibbia è stata utilizzata come una specie di clava per affermare la propria posizione specifica in modo egoistico, egocentrico. Ma noi stiamo parlando di una lettura del testo della Bibbia, dove ci si confronta non per far dire al testo quel che si vorrebbe, ma per ascoltare quanto il testo vuole dire al cuore, alla mente, alla vita di ciascuno di noi.
Proprio in questo gennaio ecumenico si festeggiano anche in Ticino i 20 anni della comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino. Professor Borghi, la Bibbia è un ostacolo o una risorsa per il cammino ecumenico?
All'interno delle chiese che fanno parte della comunità di lavoro ci sono modi diversi di rapportarsi al testo biblico. E al di fuori di questa comunità di lavoro, pensando alla Federazione delle Chiese Libere, per esempio, c'è un modo ancora diverso, in questo senso molto più letteralistico, fondamentalista, di avere un rapporto col testo biblico. Allora, cercare di confrontarsi all'interno della comunità di lavoro per capire come ciascuna chiesa legge i testi biblici e come può metterli in relazione alle modalità altrui può essere un'altra occasione per fare davvero un grande salto di qualità per tutti.
Iniziative particolari per la Domenica della Parola di Dio saranno prese dalle singole comunità parrocchiali, ma per gli eventi in occasione del 20° della Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane in Ticino, vi rimandiamo al sito cat.ch.
Siamo giunti in chiusura della puntata, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo la prossima domenica.
Da Corinne Zauk e Luisa Nitti, a risentirci.